Italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone.
Ed eccoci qui, un altro venerdì, un venerdì di sole, l'11 maggio in Plaza Reial a Barcellona, nel nostro piccolo studio di Radio Contrabanda, una radio libera che resiste da oltre 21 anni qui sul litorale catalano. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, 91.4 FM tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 e poi in streaming ci potete ascoltare dovunque voi siate, da New York a Newark, da San Francisco a Seattle, da Trento a Tripoli, dovunque, anche in Zimbabwe, anche nella Repubblica Popolare del Congo, a Kinshasa. Bene, www.contrabanda.org, emissione in diretta, e poi tutti i podcast nel nostro bellissimo blog http://zibaldone.contrabanda. È arrivata la primavera e prima di dirvi chi avremo oggi qui, vi facciamo sentire un gran pezzo musicale per cominciare quest'altra puntata di Zibaldone insieme. Lui è Van Morrison, Bright Side of the Road, un pezzo assolutamente solare. Eccolo qui. insomma, abbiamo cominciato questa puntata con la voce meravigliosa di Van Morrison, un pezzo molto primaverile, come la giornata che oggi ci accompagna qui a Barcellona. E chi abbiamo oggi in radio? Oggi abbiamo un sacco di gente, un sacco di ospiti, gente di tutto riguardo. Cominceremo infatti con gli Agricantus, che tornano a farci visita. Qui ci sarà Toni Acquaviva e Rosy Wiederker. E poi un'intervista telefonica con Stefano Benni, che è a Barcellona in questi giorni, per varie cose legate alla settimana della poesia. Poi non mancherà la Trash Zone della nostra cara Eva Vignini. E infine, come sempre, il consiglio musicale della settimana, gestito dalla nostra cara Laura. E infine degli altri ospiti nella seconda parte del programma, che sono due ragazzi che fanno parte della Critical Mass, la massa critica. Che cos'è? Ascoltateci, lo scoprirete. Andiamo con un po' di musica prima di cominciare con la prima intervista insieme agli Agricantus, un gruppo che ha segnato la world music italiana degli anni 80-90 e continua ancora adesso a proporre della gran buona musica. Adesso ci ascoltiamo Eni Di Franco, How To Me Onto You. Eccola qui.
It's gonna be strange. I'ma turn on the light, give you 5 cents change. It's gonna be long, oh no. It's all gonna come out of me.
È un bel pezzo proprio questo di Eni Di Franco, ma adesso passiamo agli Agricantus. Sono qui con noi un'altra volta in studio. Sono venuti a trovarci Tony Acquaviva, in questo caso abbiamo anche Rosy Wiederker, qualche tempo fa qui a Zibaldone ci avevano parlato dei loro nuovi progetti, e il prossimo grande e nuovo progetto degli Agricantus qual è? Ma è il primo concerto live qui a Barcellona. Quando? Ma sarà proprio la prossima settimana, e proprio all'interno, diciamo, sono la special guest del nostro festival Zibaldone Radio Experience, venerdì 18 maggio a Barcellona, Teatre Gespa, Calle San Peramessalt 25, Barrio della Ribera, il metro più vicino a Urchinaona. Vi aspettiamo lì dalle 18:30. Prima ci sarà una conferenza, tavola rotonda, Clash the Radio, con gente dall'Italia e gente dalla Catalunya. Parleremo cosa sono le radio libere oggi, perché sono nate, perché continuano ad esistere e a resistere. Ci saranno Davide Facchini di Radio Popolare di Milano, Giangi di Radio Onda Rossa di Roma, Alessio Aimone di Radio Città Fujiko di Bologna, e poi altri compagni di Radio Contrabbanda e di Radio Bronca, la moderatrice Claudia Cucchiarato, una bravissima giornalista e scrittrice che è già stata qui ai nostri microfoni presentandoci il suo ultimo libro. E poi il concerto alle 20 fino alle 22. Sapete che gli orari a Barcellona non si può fare troppo tardi quando si fa della musica dal vivo, e ci saranno appunto gli Agricantus accompagnati da altri artisti che partecipano nel nostro album Zibaldone Radio Experience, come Tamar McLeod Sinclair, i San Marino, Holden, Tarkamp e le Questioni Meridionali. Un grandissimo concerto. L'ingresso sono solo, bueno, una contribuzione è meglio chiamarla, sono solo 5 euro, e il ricavato andrà a Radio Contrabbanda. Il lavoro di tutti quelli che stiamo organizzando questo evento è assolutamente volontario, e lo facciamo perché Radio Contrabbanda e le radio libere possano continuare ad esistere. Ma prima di passare il microfono a Tony e a Rosy, ci sentiamo un pezzo che li ha resi famosi e che qui in Spagna ha avuto un notevole successo, dalla colonna sonora del Bagno Turco di Ferran Özpetek, Istanbul, quella meravigliosa città tra l'Europa e l'Asia. Eccola qui. Allora, Tony e Rosy, eccoci qui ai microfoni di Zibaldone. Tony, anzi, rieccoci qui perché ti abbiamo avuto prima di Natale, è vero?
Sì, sono fra gli affezionados adesso.
Ormai...
E prima notavo che hai catalanizzato il nome di Ferzan Ospetek.
L'ha fatto diventare un Ferran, come la strada che c'è qui sotto, no? Carrer
sì,
Ferran.
Però
no?
Stava scattando l'applauso perché hai detto Rosy Wiederker, perfetto.
Quindi, questo lo apprezzo veramente.
È raro che il mio cognome, che è, sembra tanto complicato, però in verità vuol dire ritornare, tornatore.
Il ritorno, no?
Sì.
E a proposito di ritorno, è proprio quello degli Agricantus, è una, anzi non è un ritorno, è una prima la prossima settimana, quindi una grande novità. E soprattutto io immagino che gli ascoltatori di Zibaldone, gli italiani che ci seguono qui a Barcellona, saranno felicissimi di questa bellissima notizia.
Beh, per una causa che insomma noi ci sentiamo molto vicina, che è quella di aiutare una radio libera, ma libera veramente, parafrasando il nostro amico, perché agli inizi comunque Agricantus è stato supportato moltissimo dalle radio libere, e, per cui è una causa, come dire, che ci viene naturale, con le nostre corde, no Rosy?
Sì, ma infatti siamo molto contenti che parteciperà Radio Popolare e altre radio di questo tipo, che sì, hanno accompagnato il nostro percorso, la nostra carriera in Italia, e ci sono sempre stati molto vicini, quindi siamo contenti di stare anche qui a Zibaldone con te.
Beh,
Steven,
noi vi ringraziamo tantissimo, quindi insomma io in nome del gruppo zibaldoniano e di Radio Contrabbando, perché insomma ci date un appoggio importantissimo, e sarà soprattutto una serata davvero unica, quindi ripeto l'invito, ricordo l'invito, dalle 18:30 venerdì prossimo 18 maggio al Teatro Gespa della Ribera, del centro di Barcellona, vicino al Palau della Musica Catalana. Ma ritorniamo adesso un po', lasciamo da parte Contrabbando e le radio libere, passiamo proprio agli Agricantus. Cosa hanno in cantiere gli Agricantus per questo 2012? Che progetti ci sono? Raccontateci un po'.
Beh, insomma, siamo in mezzo alle pentole che bollano con musiche, il nostro potpourri è pieno di nuove cose che avrà qualcosa che è... E come si può dire, Tony?
Beh, ci sarà un elemento che è molto molto presente nell'area del Mediterraneo, non vogliamo dire qual è per togliervi la sorpresa. È bello prima le pentole che bollano, ormai le lingue non si capisce perché Rosy, vabbè, canta in tutte le lingue, turcomano, insomma, cioè, è incredibile perché c'è una confusione, però escono fuori delle cose molto molto particolari, speciali.
Sì, diciamo, il mio cervello è esploso un pochino imparando, cercando di imparare qui il catalano. Con il castigliano già me lo cavo abbastanza bene, e poi quando voglio fare dei testi che miscelo il siciliano col catalan, col castigliano, neanche mi ricordo più l'italiano com'è.
Insomma, è un grande putpurri, appunto, come
sì,
dicevi tu all'inizio.
Sì, sì, no, il punto fisso è il cannolo. No, scherzo. Comunque, dei punti fissi bisogna averli, e il Mediterraneo per noi è uno di questi. È chiaro che noi siamo, come dire, da anni erriamo per tutto il globo, perché appunto ci piace questo incontro, alcune volte scontro, ma più delle volte incontro e scambio con altre popolazioni, ed è molto stimolante questa ricerca continua anche delle sonorità che noi facciamo. Per cui è vero che abbiamo come punto fermo il Mediterraneo, ma da lì per un'apertura mentale, perché siamo più interessati al globo. Stiamo stazionando anche sulle stelle, però no, è importante anche la gira, mi stava venendo, hai visto che confusione, la tournée estiva, ci saranno delle sorprese anche. Andremo dove, Rosy? Vediamo se sei preparata.
Beh, in Argentina.
Ecco, brava. E poi?
Un altro mare.
E poi?
Beh, in Sicilia.
E anche a Giacarta, dico io.
Vabbè, caspita, quindi tutti i mari e tutti gli oceani praticamente.
Sì, sì, sì.
E quindi diciamo che questo concerto qui a Barcellona, insomma, comincerà questa lunga tournée che vi porterà per vari continenti, quindi non solo in Europa, in Italia e appunto in Spagna, ma anche nelle Americhe e addirittura in Oceania.
Sì.
In Asia, diciamo, l'ultimo disco che abbiamo fatto era anche fortemente influenzato, Millennium Clima un po' nasce anche intorno a un viaggio a Hong Kong, e questa miscela dell'antico e del moderno che c'è soprattutto, chiamiamolo così, nel nuovo mondo, cioè nei nuovi mondi, e in Asia è molto veloce la crescita, è molto più veloce di qua, questo cambio dall'antico al moderno, quindi si vive questo a volte molto stridente, e poi ci sono degli angoli di pace incredibile, quindi sì, tutto convive parallelamente.
Poi ci sono anche, noi ci teniamo delle porte aperte perché l'album è quasi pronto, però in realtà non lo chiudiamo, perché quando andiamo in questi posti poi sicuramente spunta o uno strumentista o uno strumento di turno che ti fa riaprire il brano perché ti sei innamorato di quella sonorità, o di quella espressione. Quindi a ottobre sicuramente ci sarà qualche sonorità di questi posti che visiteremo in estate.
Quindi, tra le righe, ci stai dicendo che è in arrivo un nuovo album di Agricantus?
Ah, non si era capito.
Sì, non avevi detto così, dovrebbe essere. Sì.
Benissimo, sì, e sì. A proposito di, ci hai parlato, Rosy, ci hai nominato Millennium Clima, un album che abbiamo presentato, o almeno ripresentato nella scorsa intervista qui di Tony e di Agricantus a Radio Contrabbanda Zibaldone. Ce l'abbiamo qui con noi, che ne dite? Ci andiamo a ascoltare un pezzo di questo bell'album?
Sì, sentiamoci Cibele.
Eccola qui allora, per questo progetto che è uscito con il nome Acqua Viva, Millennium Clima, su Contrabbanda Zibaldone 91.4 FM.
Perdi avventura cutimanna, senti ventura cutimanna, perdi avventura cutimanna, senti ventura cutimanna. Sogno come una stita punta dal tuo cielo, e luci che tu viri a runa l'amorito. We'll be right back.
voce di Rosy di sottofondo, una voce meravigliosa, torniamo qui con voi negli studi di Radio Contrabbanda. Tony e Rosy, so che non c'è in ballo solo e non è in arrivo solo il nuovo album di Agricantus, so che non c'è solo il concerto della prossima settimana e questa lunga tournée che vi porterà un po' per tutto il globo, ma so che ci sono anche altri progetti, no? Che state portando avanti.
Sì, sì, noi abbiamo anche, siccome ci piace sempre esplorare a 360 gradi un po' tutto, abbiamo questa altra curiosità che ci spinge a fare delle colonne sonore. Adesso stiamo lavorando su un programma che si chiama L'Arte Racconta, che andrà in onda su Rai 1, la TV italiana, e la regia di Federico Cataldi, ed è una cosa molto interessante perché l'arte italiana dal 1800, fine 800, insomma ai giorni nostri, vista attraverso gli occhi degli artisti direttamente, per cui se vi capita ve lo consiglio perché sono insomma belle cose.
Beh, una meraviglia, quindi un sacco di progetti ci state offrendo, no? Ci sono un sacco di cose in ballo, quindi in questo 2012 per gli Agricantus.
Sì, solo degli anticipi, poi ci sono altre cose e ce le riserviamo, sennò.
Beh, così la prossima volta che venite a Zibaldone ci raccontate anche questi futuri progetti. Sì. E ricordiamo una cosa importantissima: venerdì prossimo, 18 maggio, al Teatro Gespa, Calle San Peramesalt, 25 metro Urchinaona, quindi nel centro di Barcellona, a due passi dal Palau della Musica Catalana. Zibaldone Radio Experience, il festival dopo la Radio Libera, e soprattutto dalle 8 alle 10 ci saranno questi 5 artisti che si esibiranno per questo festival, diciamo raccolta fondi di Radio Contrabbanda e Pro Radio Libere, e soprattutto gli Agricantus, quindi è la prima volta a Barcellona, li avremo con noi nel festival di Zibaldone. E grazie mille Rosy e Tony di essere stati qui con noi.
Grazie a te
Steven, grazie a Radio Contrabbando.
E so, Rosy, che ci hai portato un'altra canzone, e ce la vuoi annunciare tu?
Sì, vi vogliamo salutare con una canzone di uno dei nostri primi album di Tuareg. Questa è una miscela tra Sicilia e mondo arabo, e poi al concerto faremo cose anche tibetane, insomma escursioni un po' in tutto il mondo. Questo è DCU, Desiderio.
E quindi salutiamo e ringraziamo ancora gli Agricantus e ci ascoltiamo da Tuareg, DCU, Desiderio. Eccoli qua.
Liebe ich ständig
Mentre di sottofondo ci ascoltiamo ancora questo gran pezzo degli Agricantus da Tuareg, Desio Desiderio, e tra poco sentiremo la voce di un altro importante esponente della cultura e della, in questo caso della letteratura italiana, Stefano Benni, che è in questo momento qui a Barcellona, e tra pochi minuti, alle approssimativamente sulle 7, ci sarà la presentazione di un suo libro tradotto al catalano alla libreria italiana Le Nuvole, Carrer San Lluís 11, Metro Joanic, nel barrio di Gràcia. E poi domani Stefano Benni parteciperà con uno spettacolo davvero interessante, accompagnato dal pianista Umberto Pedrin, alla settimana della poesia. La settimana della poesia 2012, siamo alla 28esima edizione di questo Festival Internazionale della Poesia di Barcellona, durerà fino al 17 maggio, e Stefano Benni sarà domani sera, sabato 12 maggio, alle 9 al Palau della Virreina, vicinissimo a Plaza Catalunya, sulle Ramblas, la Rambla numero 99 esattamente, e insieme a Pedrin reciteranno Blues en Sezze, che è diciamo il blues in 16, un libro, una raccolta diciamo di poesie, forse non delle più conosciute di Benni, che è davvero interessante, soprattutto in è molto attuale. E ci ascoltiamo, mentre aspettiamo la chiamata di Stefano Benni, un altro pezzo musicale. Cambiamo un po' di stile, rimaniamo sempre su delle sonorità simili a quelle degli Agricantus, con un gruppo che ha avuto un discreto successo negli ultimi anni. Si chiamano Coco Rosie, e questo si chiama, questo pezzo è Rainbow Warriors. Eccole qui.
Spirits, a material thugs in mischief, fearless, ain't known his wisdom, and of self the rainbow spirits, jealous of their faithful heart bond, and the dancing and the laughing, made the last a deed against them, to molest them and destroy them, saint lonely, wise and armstrong, often said to rainbow warrior, oh my brother, do not leave me, lest the evil spirits harm you, rainbow warrior of two spirits, gentle handed, lion hearted, he laughed and then he answered like a child, he softly whispered.
Thank you.
E ci lasciamo con le Coco Roses. E invece abbiamo già qui al telefono Stefano Benni. Stefano, ci senti? Pronto, Stefano? Sentiamo la libreria di nuvole di sottofondo, vediamo se c'è anche Stefano. Abbiamo parlato adesso con Lucia Petrelli, di che ci ha passato Stefano. Pronto? Stefano? Ci sentite dalla libreria di nuvole? Bene, passiamo un altro pezzo e vediamo se riusciamo a riconnetterci con Stefano Benni. Intanto questa è Rousseau Sala, suonerà questa sera nel Poble Sec alla Papa, la Papa, stasera alle 21.45, Calle Tapioles 16. Ci ascoltiamo un pezzo dal suo ultimo album, La Ciutat Immaginaria, eccola qui.
Sense perill a la vora del mar.
E ci lasciamo Rousseau Sala di sottofondo perché abbiamo finalmente qui con noi Stefano Benni. Vediamo se c'è. Stefano, ci senti ora? Ci senti? Pronto?
Bene così.
Stefano?
Bene, con indirizzo. Allora invio. Glielo mando.
Eccolo qui, Stefano Benni probabilmente sta mandando una mail e non ci sta forse sentendo. Stefano?
Io non sento niente.
Stefano, ci senti? Stefano?
Pronto?
Stefano, ci senti?
Pronto?
Pronto, Stefano? Noi ti sentiamo forte e chiaro.
Pronto?
Stefano?
È successo qualcosa qua adesso, è saltata la linea.
Abbiamo avuto qualche problema, avete sentito con la telefonata, forse Stefano non riusciva a sentirci, peccato, vediamo se abbiamo la fortuna di risentirlo. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro bel pezzo, questi sono i Rolling Stones degli inizi, It's All Over Now, eccola qui, un po' di rock and roll. E come sempre, insomma, la diretta, lo sapete, il tempo è tiranno in radio, ma allo stesso tempo la diretta fa qualche problemino. Andiamo, continuiamo con un po' di buona musica. Dopo il rock and roll dei Rolling Stones, qui ci ascoltiamo Neil Young, After the Garden. Un gran pezzo, eccolo qui, Neil Young. Insomma, siamo passati a un po' di rock and roll per condire questi problemi della diretta. Ci sono un sacco di ospiti comunque qui. Ci dispiace non essere riusciti a parlare con Stefano Beni, probabilmente è un problema della nostra linea telefonica. E lasciamoci alle spalle questi maestri, queste vacca sagradas del rock and roll, i Rolling Stones e Neil Young, e passiamo invece a un giovane cantautore italiano residente qui in Catalunya, a Tarragona. Lui si chiama Samuele Arba, è uscito da poco con un album molto interessante, si chiama Es lo que hay. Mercoledì prossimo suonerà qui a Barcellona al Bar Pastis, mercoledì 16 maggio alle 22, l'ingresso è gratuito, quindi venite a ascoltare Samuele Arba. E da Es lo que hay, un album uscito pochi mesi fa, ci ascoltiamo questa ballada, canción para Skill Bar, eccolo qui.
De sentarme y hurgar allí abajo, curiosear dentro de mi corazón. Tal vez hará falta mucho valor, o 100 vasos de alcohol, para ser
verdaderamente yo. Sin las ilusiones del mundo, de nuestra moral y aquel sentido de malestar en ver a otro feliz. Coraje, querido hermano, dolorido por aquellos males que me quiebran la piel. Lejos de nuestras calles, lejos de nuestro destino, cuando la lluvia enfanga el camino. Simplemente sonrío pensando en ti. Finalmente un resplandor rico de amor. Con aquel momento de saudade escondido en el fondo del alma. Hace falta coraje, querido hermano, dolorido por aquellos.
Insomma, questo Samuele Arba avremo modo di ascoltarlo mercoledì 16 maggio alle 22 al Bar Pastis. Ma prossimamente, oltre a questa sera, ascoltarci Rosso Sala alla Papa e la settimana prossima la festa di Zibaldone, venerdì 18 del 5 alle 18.30, abbiamo un paio di altre cose da annunciarvi molto interessanti. Innanzitutto, domani sera presso l'Art Factory Anaglifos, uno spazio molto interessante vicino sempre al Palau della Musica Catalana, Calle Monic 17, questo spazio davvero interessante, ve lo consigliamo. Domani sera ci sarà il concerto di Paolo Angeli, un bravissimo musicista sardo, accompagnato da Takumi Fukushima, Angeli Fukushima Duo, alle 20.30, 8 euro per prenotare i posti, perché la sala è grande ma non troppo, e Paolo Angeli fa sempre il sold out. Vi consigliamo di scrivere una mail e di prenotare il vostro posto a info@anaglifos.es. E poi il 22 di maggio, manca ancora del tempo ma noi ve lo lanciamo perché sappiamo che vi piace moltissimo. Lui è Vinicio Capossela, viene qui a Barcellona per presentare l'ultimo album Marinai, Profeti e Balene al Teatro Arteria Parallel, martedì 22 maggio alle 21. E quindi ci lasciamo di sottofondo e lasciamoci alle spalle Samuele Arba, passiamo dalla Sardegna, passiamo al sud della penisola italiana con questo pezzo di Vinicio che tutti conoscete, non ve lo annuncio nemmeno, eccolo qui.
Cos'è l'amore, chi dirlo al vento, che sfrecce il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Che cos'è l'amore, chi dirlo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente. Il peruviano dondolante che chi nel capo all'ostro della settima polare. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Ma se appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. E stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera verso il caldo dei bua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore? La ramona che entra in campo è come una baiassa, colpo grosso della muove e della squassa. Ai tacchi alti il culo basso, la panza non si dimena, su della testa è invasata con il consesso dell'amica sua fidata. Permette signorina, sono il re della cantina. Vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Posso appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma.
Che cos'è l'amore? Abbiamo qui in studio, è ritornata come sempre la nostra carissima Eva Vignini. Eva, come stai?
Sempre più cara, Steven, divento, mi sempre stai promuovendo...
Carissima, come egregia, carissima...
Che fine farò con questo cara, carissima?
Non lo so, tu hai qualche idea al riguardo?
No, nemmeno io.
No. E poi è con noi l'incombustibile, cioè il Banzo, detto anche Enrico Banzola. Ciao caro.
Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Non ho mai capito cosa bisogna dire a quest'ora. E riguardo sul fatto che praticamente sta aumentando sempre la serie di qualificativi di Eva, è sempre più cara perché è l'inflazione, ragazzi.
Beh, non hai tutti i torti. Eva, che cosa ci hai portato oggi qui a Zibaldone? Cosa c'è in questa trash zone? Dal peggio del peggio, cosa ci hai tirato fuori stavolta?
Dunque, questa volta, cari amici e amiche di Zibaldone, il personaggio della trash zone è molto più di un semplice personaggio. Lo definirei più che altro un soggetto collettivo che, pur essendo uno dei tanti risultati scadenti che ci hanno regalato gli anni 80 e 90, si è, diciamo, cristallizzato nella mia memoria e spero anche nella vostra con un certo affetto. Stiamo parlando infatti di una mitica serie televisiva italiana.
Scusa, ma ci stai dicendo di cosa parlerei prima di lanciare la sigla?
E perché no? Ma no, lanciamo la sigla.
Caro, davanti ai buoi.
E allora lanciamo subito la nostra sigletta di Pierino, eccola qui.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Eva, ti ho interrotto sul più bello. Di chi ci parlerai allora quest'oggi?
Oggi parleremo dei ragazzi della Terza C, una mitica serie televisiva italiana trasmessa per 3 stagioni consecutive dall'87 all'89 su Italia 1, che raccontava le vicende di una classe del liceo Leopardi di Roma nel percorso verso gli esami di maturità. In realtà questa serie è stata girata in uno storico liceo di Monteverde che si chiama il Morgagni, dove hanno studiato la maggior parte dei miei amici romani. Infatti voglio dedicare a loro oggi questa trash zone. Dunque, i ragazzi della Terza C. I ragazzi della Terza C erano una serie, come mi faceva notare Banzo prima, decisamente lo-fi, cioè di bassa qualità, e si finanziava per la maggior parte grazie alla pubblicità, che non era per niente occulta all'epoca.
Sì, in effetti, diciamo, l'aspetto lo-fi si notava sia nella qualità dell'immagine, che è sgranata non solo nella mia memoria ma anche nei video che potete trovare su YouTube, sia nella qualità del suono, che aveva quella, diciamo, quel retrogusto, io direi cessofonico, per capirci.
Eva, cos'altro ci puoi raccontare sui ragazzi?
Infatti diciamo che i ragazzi della terza C possono definirsi un eccellente quanto scadente ma recitato spaccato della gioventù degli anni Ottanta. Infatti racchiudevano tutti gli stereotipi possibili della classe liceale, in cui si trovavano a convivere personaggi tra loro incompatibili, cioè il dark, il paninaro, il ragazzo di borgata, la figa della classe, i secchioni, lo sportivo, i fidanzatini e soprattutto il professore frustrato e crudele che esprimeva il suo potere a suoni di tre. Verso chi, caro Banzo?
Aspetta che qui mi hai colto impreparato, ho avuto questo scoppio di memoria. Sì, è vero, il 3, però non ricordo l'indirizzo di chi.
Sacchi?
3. Molto bene, Steven, tu sì che sei preparato.
Ma non solo Sacchi, eh?
Beh, insomma, io credo che Sacchi era quell'orsacchiotto rosso di capelli che era quello che pigliava sempre.
Esattamente, proprio un orsacchiotto. Infatti, il personaggio principe della serie, direi quello che quasi tutti ricordano con tenerezza e affetto, è senza dubbio Bruno Sacchi, interpretato da Fabrizio Bracconieri. Bruno era questo cicciottello mammone ingenuo, decisamente a disagio nel rapportarsi col mondo esterno, con una famiglia molto protettiva che non riusciva a resistere al cibo della mamma. Il classico capro espiatorio delle malefatte del resto della classe che veniva ogni volta punito da questo professore che con l'indice si grattava il naso e diceva la mitica frase culto: Sacchi, 3.
Colpirne uno per educarne 100, diciamo.
Beh, insomma, non so quanto fosse brigatista realmente il professore dei ragazzi della terza C, però vabbè, qualcosa insomma forse ce l'aveva in questa educazione.
Corsi e ricorsi storici.
Quindi diciamo mi ricordo con un grande affetto di questo personaggio che soprattutto in una scena mi ricordo in cui veniva legato alla sedia dai genitori per riuscire a studiare, però non ce la fa perché viene distratto dall'odore di carbonara che gli impedisce qualsiasi concentrazione. Infatti c'era Bruno Sacchi legato a questa sedia che diceva: "Mo mi concentro che devo studiare", e dice: "Te pare facile questo profumino?" "No, non ci devo pensare, devo studiare, le sommosse carbonare", cominciando a leggere.
Beh, mi sembra proprio insomma proprio della Roma degli anni Ottanta. Banzo, che ha da dire a riguardo?
Che l'odore della carbonara potrebbe essere la nostra Madeleine Proustiana quest'oggi.
Esattamente, fra l'altro mi dispiace perché poi l'abbiamo visto anni dopo visibilmente dimagrito presentare Forum, faceva quasi impressione, rivolevo il Bruno Sacchi ciccione che adoravo.
Quel Bruno Sacchi adolescente che appunto mangiava tanta pasta.
E se ci vogliamo diciamo immergere totalmente nell'atmosfera dei ragazzi della terza C, io mi andrei a riascoltare la mitica sigla che tutti quanti ricordiamo.
E allora eccola qui, la mandiamo su per la Trash Zone di Zibaldone. Ecco qui la sigla dei ragazzi della terza C, direttamente dall'Italia degli anni Ottanta. Come dicono, Eva?
Studiare il G è più facile.
Dici, ma sai cosa mi ricorda? A me ricorda quell'altra serie che non era affatto italiana, che era I genitori in blue jeans, che però girava sempre sulle TV italiane di quando noi eravamo ragazzini. Ve li ricordate voi?
Sì, me li ricordo, però diciamo che c'era Michael J. Fox, se non sbaglio.
Ma sai che questo io non lo ricordavo?
Sì, sì, c'era Michael J. Fox. Era decisamente fatta meglio, ovviamente. Vabbè, questa qui è proprio una serie a basso costo.
Io insisto molto sul fatto che il vero punto di discrimine secondo me fra le serie italiane dell'epoca che trasmetteva la fine invece le serie americane era veramente il sonoro, scusate se insisto, però
vabbè, prima... ma tu Banzo sappiamo che insomma sei un fan di determinati stili musicali dove insomma anche questo stile ambient dove qualunque chicca e qualunque piccolo dettaglio è fondamentale, è logico, insomma se vai nell'Italia degli anni 80 quando Craxi era il governo e poi c'era il CAF con Forlani e Andreotti, insomma io credo che il sonoro non fosse proprio ciò che più contasse.
Diciamo che poi un'altra caratteristica di questa serie che ha appassionato un po' tutti era il fatto che anche qui, dopo aver parlato diciamo di Pierino che faceva l'undicenne nonostante avesse 30 anni suonati, anche qui ci troviamo di fronte a dei trentenni suonati che interpretano dei liceali, è un po' particolare. Diciamo che poi i vari personaggi erano tutti abbastanza mitici, avevamo Ciro il cartolaio che era un po' una specie di psicologo per Bruno Sacchi, andava da lui a chiedere consigli e finiva diciamo fregato dal cartolaio che cercava di vendergli tutta la cartoleria. Poi avevamo altri mitici personaggi, c'era Chicco che diciamo era il trascinatore della classe, lo studente più anziano eterno ripetente.
Ecco,
poi...
qui su Chicco voglio ricordare una puntata stupenda dove non mi ricordo in quale quiz appare, credo
Super
quiz
Mike... Strike, Super Strike.
Mike... c'era Mike Buongiorno, può essere, me lo confermi. Comunque diciamo sbaglia l'ultima domanda, quella da svariati centinaia di milioni di lire, perché non può ricordare, perché sarebbe uno sfregio per la sua fede romanista, la finale di Champions League persa dalla Roma. Ricorda perfettamente la sequenza di gol, ma non può farcela dirla.
E beh, insomma, anche una certa ragione in tutto ciò. E vai, qualcos'altro da aggiungerci per questa
sì,
chicca della transizione?
C'erano altri personaggi interessanti. C'era Benedetta Valentini, che era, diciamo, la dark Benedetta, appassionata di cinema orientale, letteratura, film horror, che non faceva altro che meditare e ripetere ossessivamente la frase "che angoscia" tutto il tempo. Un altro personaggio interessante era la Sharon Zampetti, che era la figlia di questo imprenditore nell'ambito dei salumi, imprenditore milanese, che aveva una vera e propria ossessione per il maiale. Infatti la Zampetti era obbligata, invece che uscire con i suoi amici, ad andare alla Sagra dello Zampone insieme al padre, che era un po' un personaggio diciamo che cercava sempre di guadagnare un po' affiliandosi al giornalino della scuola e eccetera eccetera.
Ecco, diciamo che questo tipo di educazione poi porta al veganismo, ecco.
E stai parlando in prima persona?
No, beh, io sono nato in una terra estremamente maialofaga e sono diventato vegetariano, però non è un riferimento personale.
E vai, qualche altro personaggio?
Direi che c'erano poi Elias e Tisini, che diciamo erano le classiche secchione della classe, che stavano sempre lì a studiare, bruttissime, prese in giro da tutti, che ripetevano sempre la mitica frase "quanto sei carino, cretino". Non so se ve la ricordate, c'erano comunque un'infinità di personaggi, uno meglio dell'altro, devo dire, uno meglio dell'altro, anche se la serie era piuttosto stupida.
Vabbè, insomma, che ti aspettavi adesso, una serie pure intelligente. Comunque, visto che hai tirato fuori da questo cappello del trash, a questo baule del trash, anche le serie televisive degli anni 80, io credo che qui hai la possibilità per le prossime settimane di veramente tirare fuori altre chicche incredibili. Te ne lancio solo una, come La Classe di Ferro.
Ma sì, ma infatti poi le mandavano in onda tutte insieme, Steven, perché certo, facevano I ragazzi della terza C, Classe di Ferro e diciamo altre serie tipo College, se non sbaglio, non so se vi ricordate.
Ecco, io che in quegli anni, gli anni in cui veniva trasmesso Classe di Ferro, non ero ancora andato in doppia cifra. Ricordo Il Militare di Giovanotti come un evento epocale, probabilmente quello che rappresentò Il Militare di Celentano, Il Militare di Gianni Morandi degli anni 60, ecco. Pensate un po' come eravamo andati incalando.
Scusate, non ricordo se l'ho già detto prima, ma voi sapete che nella produzione di questo telefilm chi c'è dietro? A parte che è stata girata la puntata pilota da Neri Parenti, poi è passata la regia a Claudio Risi, ma nella produzione, fra i vari sceneggiatori, c'è Federico Moccia.
Hai capito?
Non ci stupisce tutto ciò.
Non ci stupisce. Guarda, Eva, io ti ringrazio di questa chicca, però veramente dobbiamo ritrovare un po' di serenità.
Posso ridere in linea? Cioè, scusami. Questa cosa di mozza mi ha lasciato sbattezzato.
Sì, guarda, hai perfettamente ragione. Io ho bisogno di qualcosa che ci ridia un po' di tranquillità e di pace con il mondo. Andiamo a sentirci Tamar McLeod Sinclair. L'abbiamo avuta ospite qui a Zibaldone tempo fa. Il suo album è molto bello, si chiama The Hurt Notes, le note del cuore. E ci andiamo a sentire da questo suo album un pezzo molto bello, Always. Eccolo qui.
Tonight I am sitting here all alone in the moonlight. Can you please tell me, La Luna, why I feel so broken? Fresh white snow begins to fall today. There is no heat, nothing to warm my heart other than to know you are there to tell me everything will be okay. Just trust that everything will go its way. And when the loneliness is far too much to bear, little one, you know that I am always there. In the up and in the flow, in the rise and fall,
sottofondo di questa bellissima voce di Tamar McLeod Sinclair, che sarà con noi venerdì prossimo 18 maggio per il festival Zibaldone Radio Experience. Suonerà anche lei insieme agli Agricantus a Holden, Tarcampa, in San Marino e le questioni meridionali. È arrivata con noi anche Laura. Ciao Laura, come stai?
Ciao Steven, ci siamo salutati venerdì scorso, che ho annunciato a tutti, ho chiesto a tutti di andare a, a pedalare alla Critical Mass, e in, in quel momento in mezzo alle biciclette ho raccolto alcuni ospiti e li ho portati qua.
Sono qui con noi già in studio, ma io direi che prima di presentarli ci andiamo a sentire un pezzo che forse ci spiega che cos'è la Critical Mass per quegli, quelle persone che ancora non sanno cos'è questa massa critica. Che ne dici? Lanciamo il pezzo?
Vai!
Eccolo qui, allora, non vi diciamo chi sono, tanto lo conoscete. Insomma, Laura, qua ci sono le biciclette che scampanello, cosa ci hai portato?
Scampanellano, e poi è anche molto primaverile l'atmosfera in questa canzone degli anni 30. E passamos al castellano, están aquí Jordi y Carlas, che participamos juntos a la misma massa critica il viernes pasado, y queríamos más o menos contar qué es la masa crítica y ir pedaleando por el mundo más veces y más, con más gente. Entonces, hablar de lo que es. Hola Jordi, hola Carla, si está aquí también Antonio, podemos saludarnos todos si queréis.
Hola Laura, hola Steven.
Hola, yo soy Carlas.
Hola, buena tarde.
Bueno, bienvenidos aquí a Zibaldón en este pequeño estudio que con los días de verano siempre es más caluroso. En invierno está bien estar aquí como 10 personas porque nos calentamos. En verano empezamos a pasar mucho calor, pero eso está bien porque son muchas energías y como las cosas de las cuales vamos a hablar hoy, ¿verdad, Laura?
Exacto, el calor es más íntimo. Y nada, quería, como que yo también participo en la masa crítica, pero soy menos veterana que esos jóvenes. Entonces, que le pregunto que cuente. ¿De qué va eso? ¿De qué va eso en Barcelona, sobre todo, de momento?
Bueno, la masa crítica es un evento, una especie de encuentro que, en el que se reúne mucha gente con su bicicleta. Es básicamente un evento con bicicletas, aunque bueno, también es compatible a otros campos. Pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. En el que, bueno, pues damos un paseo reivindicativo. Y es una especie de fiesta en el que la gente se reúne y bueno, pues hacemos un poco de crítica sobre el uso y la movilidad de la gente en las ciudades, ¿no, Jordi?
Bueno, un poco el subtítulo de masa crítica es pedalea cada día, celébralo una vez al mes. Y de esta forma pues puedes aprovechar, y si pedaleas cada día o no, pues juntarte el primer viernes de cada mes y pues crear una realidad que son las calles sin coches.
Sí, también es una oportunidad muy buena para la gente que nunca ha probado la bicicleta. Entonces damos una oportunidad porque creamos un espacio libre del tráfico rodado, libre de la peligrosidad que te puede ofrecer la jungla de la calle. Y bueno, pues animamos también a la gente a que se sume a este colectivo de ciclistas que se mueven eficientemente.
Aunque, como dice un eslogan de la masa crítica mundial, no estamos bloqueando el tráfico, nosotros somos el tráfico. O sea, es reivindicar el derecho de ser parte de ese tráfico, pero queremos que ese tráfico sea otra cosa, que no haga ruido y que no haga contaminación. Bueno, si queréis contar un poco cuándo nació y dónde.
Bueno, efectivamente, para seguir como lo que decías antes, sí, la bicicleta ha sido históricamente el transporte por unanimidad, después del transporte por caballos, antes de que nos lo ocupara el coche. Es un movimiento que nació en el año 92 en San Francisco, en Estados Unidos, y que bueno, nació pues eso, a raíz de un colectivo de personas que, después de una crisis de petróleo y de estar muy mal en cuanto a lo que es el peak oil, que se llama, que fue el desastre de Estados Unidos en lo que a combustible se refiere, pues la gente vio la luz, por decirlo de alguna manera, y se dio cuenta de que pues cogiendo la bici y yendo al trabajo o a ir a hacer la compra o donde fuera, pues lo podía hacer fácilmente con la bicicleta sin ningún tipo de problema. Y bueno, entonces se dieron de frente con el problema de cómo se adaptaban al tráfico con los demás coches y cómo, bueno, pues encontraron un entorno que era hostil. Y bueno, pues empezaron a reunirse varios ciclistas con las mismas convicciones y bueno, y así nació un poco la masa crítica. Fue más o menos lo llamaban así ellos, se llamaba el coágulo de bicicletas, fue el primer nombre que tuvieron antes de llamarlo masa crítica.
¿Que en inglés cómo se pronuncia?
Uy, no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, Jordi, creo que Jordi, ¿tú conoces por qué se llama masa crítica el evento?
Bueno, masa crítica se debe a un fenómeno sociológico, ¿no? Y es que, bueno, primero se dieron cuenta en China, un hecho que también se puede ver en India, y es cuando una bicicleta llega a un cruce, se encuentra sola, y en ese momento no puede cruzar delante del tráfico. Entonces, por acumulación de ciclistas, cuando hay un suficiente número de bicicletas, esas bicicletas pueden cruzar como un solo elemento. El grupo se convierte en un solo elemento, como si fuera, a modo de ejemplo, un gran autobús que atraviesa el tráfico. Y bueno, el nombre de masa crítica es eso, ¿no? La gran masa te protege, ¿no?
Exacto. De otra forma, de hecho, sé que la masa crítica es como un efecto ola, ¿no? En los campos de fútbol, cuando empieza la ola, lo importante es que pocas personas en el mismo tiempo, en un hilo de tiempo, se levantan en el mismo tiempo. Y de esta forma todo el estadio se puede levantar, ¿no? La idea es esta, que exacto, pocas personas en el mismo tiempo se reúnan para ser crítico, para ser contundente, digamos, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí. El número suficiente de personas como para ser algo.
Uh-huh. Exacto. Siempre pienso no sé cuántos de vosotros han visto esta peli de Walt Disney, que me hace mucho reír. Es la búsqueda de Nemo, creo que se queda.
Buscando a Nemo, sí.
Buscando a Nemo. ¿Os acordáis estos pescaditos pequeños que se mueven en grupo?
Uh-huh. Sí, sí,
y,
sí.
Y en datos momentos, cuando el tiburón los ataca, uh-huh, se disponen en forma de tiburón y están listos para chocarse contra el tiburón. Sí, sí. Entonces, las dos veces que he participado a Masa Crítica he tenido esta sensación, ¿no? De pertenecer a una manada de pescadito pequeños.
Sí, ¿no? Nosotros siempre decimos que manteniéndonos, hay veces que el pelotón, por decirlo así, se alarga, ¿no? Se crean espacios y eso nos rompe la seguridad. O sea, claro, permanecer muy pegados nos da mucha seguridad dentro de la circulación en la ciudad.
¿Se parece en algo a ese manifiesto que a veces se utiliza una imagen de los pescaditos que si son todos juntos parecen un tiburón y pueden ir amenazando al pescado gordo? Por eso yo creo que hay algo revolucionario, si se puede utilizar esa palabra, en la idea de moverse junto, porque es un moverse junto que propone algo, y propone algo con el objetivo, y podéis explicarlo vosotros también, sobre todo de multiplicarse, o sea, de proponer una manera de vivir la ciudad que para quien lo está haciendo es la manera mejor para todos, o sea, es un cambio en el futuro de la vida urbana, y juntos podemos proponerlo y multiplicarlo.
Sí, si podéis matizar este aspecto del cual hablábamos antes sobre la transversalidad de la masa crítica, ¿no? Que no tiene color, ¿no? Que pueden participar cualquiera, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, realmente al ser un movimiento apolítico y sin ningún tipo de eslogan político o de clase social o de cualquier manera, pues únicamente tiene, pues eso, el nexo común de la bicicleta, y pues que hace que mucha gente converja, digamos, en una necesidad global en una ciudad en la que, bueno, en unos tiempos en los que cada vez más necesitamos ciudades más limpias.
Andiamo con una piccola pausa musicale. Ci siamo ascoltati nel frattempo di sottofondo qualche pezzo che aveva a che fare con le biciclette, come avete sentito la voce di Paolo Conte con Bartali, questo scampanellare di Alessio Lega, Ode al moto perpetuo. Però cambiamo un po' di genere, andiamo nella New York degli anni 70. Questo è Jill Scott Heron, eccolo qui.
The ground beneath my feet, I know what's made for me. There is no anyone place where I belong. My spirit's meant to be free, and so now everyone will see life was made for us to be what we wanna be. And that it's your world, it's yours and yours and yours, and what you see was not meant for me. It's your world, but you don't have to be lonely, cause in your world you are truly free. The thoughts that fill my mind are a very special kind, because they're home to me and me alone.
what we wanna be. And it's your world. It's yours and yours and yours. And what you see, it was not meant for me. It's your world. But you don't have to be lonely, cause in your world you are truly free.
Muy bien, muy bien. Estamos aquí con nuestros amigos de la masa crítica. Unas preguntitas más. Quería preguntarle cuál es, en vuestra opinión, es la esencia de la masa crítica. ¿Es que es política? ¿Es un momento alegre? ¿Es un momento de reunión? Nos habláis de las matices de esta masa crítica. ¿Cuáles son?
Hombre, lo que está claro es que nació como hecho reivindicativo, con el riesgo de a veces de pasarse a demasiada empatía, ¿no? Y lo que sí que es claramente masa crítica es una fiesta. Es una fiesta alegre donde se juntan ciclistas de todo tipo, desde gente que tiene bicicletas muy buenas, deportistas, gente que tiene bicicletas más sencillas. Es muy, muy heterogénea, ¿no? Muy, muy mezclada y sobre todo festiva. Por ejemplo, cuando llega carnaval, si coincide, pues hay que venir disfrazado. En la última masa crítica pues se dijo que de venir arreglados, con traje y corbata, y bueno, había un buen número de gente vestida con...
Sí, bueno, no hace falta que haya que venir. Se
no, no, no.
Siempre.
Claro, es una cosa voluntaria, sí. Y bueno. Y siempre sí, es una reunión de amigos, porque por ejemplo, con Carlas pues nos conocimos allí hace cosa de un año y medio, y en principio solo nos vemos en masa crítica. O sea, allí se crean relaciones mes a mes.
Desde luego, y entonces, bueno, siempre se busca como objetivo final, siempre la masa crítica. Yo creo que tiene un mensaje muy distinto para todo el mundo. Cada uno tiene su propósito para venir a la masa crítica, pero yo creo que todos coincidimos en el hecho de intentar dar esa imagen de no confrontación, de siempre invitar a peatones, a demás ciclistas, a otros conductores, a sumarse, digamos, a un cambio que es necesario, un cambio que es útil y que les hará muchísimo más sencilla la vida. Entonces, pues siempre, a diferencia de otros movimientos que son más reivindicativos, este siempre tiene el carácter este lúdico y festivo, en el que pues invita a la gente al cambio positivo.
En todo caso, hay que explicar que, o sea, quizás quien no haya nunca participado no lo sabe, pero siempre hay un conflicto en todo caso, porque no es... Comúnmente no se acepta mucho esa presencia de bicicletas. Entonces, incluso en una ciudad como Barcelona, donde sí que los ciclistas tienen algún espacio, o sea, hay ciudades en Europa, ya sabemos, sobre todo en el sur, en que no tienen ningún espacio, como por ejemplo, hablábamos antes de Roma o Madrid tampoco, pero en todo caso es un momento que tiene con una componente de conflicto. O sea, es muy fuerte. La llegada de 200 bicicletas tienen mucha energía y tienen que protegerse, y el coche o el motor no lo acepta. No acepta que, aunque siempre tiene que pararse por un semáforo o pararse por un tráfico de otro tipo, pero enfrentándose con las bicicletas empiezan a cabrearse, empieza a ser agresivo, y hay que... es la masa que se defiende de eso.
Sí, defensión quizá no sería la... que sí, es la palabra, ¿eh? Pero hay veces que es cómo te diriges tú a la persona esta que, en cierta manera, se está demostrando una agresividad con su vehículo. Y allí, con el tiempo hemos ido aprendiendo, porque al principio quizá nos poníamos a su altura, ¿no? A gritar y, bueno, con la misma actitud, ¿no? Y hemos visto que esto no soluciona nada. Y a lo mejor a alguien que quiere ponerse dentro del grupo, tan solo que le digas, mira, pasa si quieres, pero si te metes dentro del grupo y te llevas a un ciclista por delante, vas a tener muchos problemas legales. Y la gente automáticamente levanta el pie del gas y dice, bueno, pues quizá no tengo tanta prisa.
y quizás entra un poco, poco a poco, la mentalidad que sí, que la bicicleta está bien, ¿eh? En una ciudad donde un coche nunca puede ir más veloz de 30 kilómetros por hora, en todo caso, ¿no? Más rápido que... O sea, la velocidad útil para la ciudad es la bicicleta, de hecho.
Bueno, sí, yo creo que en general la visión de otro tipo de conductores, en general, cabe decir que siempre tenemos algunos puntos destacados negativos, pero en general la visión del conductor respecto a un colectivo que tú decías que puede imponer mucho es positiva. La gente, sobre todo peatones, algunos conductores se suman a la causa, entre comillas, pitan y saludan y se lo pasan bien. Y como decía Jordi, es tratar con la gente que realmente no lo ve así, pues es muy sencillo, y tomárselo con calma y hacerles entender pues que será un momento y que se les roba un minuto de su vida y no es para tanto. Y bueno, también se aprovecha para establecer un poco pues ese contacto de la masa crítica con otro colectivo, ¿no? Para ayudar y para hacer entender.
Quería preguntar, ¿conocéis algunos consejos que podéis dar a los amigos de Zibaldone para ir en bicicleta cuando la relación es uno a uno, un coche, una bicicleta, ¿no? Cuando el conductor se pone muy agresivo, algunas técnicas para desactivar la ira, ¿no?
Es muy sencillo, pero realmente a la vez es difícil, porque lo único que hay que tener es un poco de sangre fría y pensarlo bien antes de actuar. Realmente pensar en casa qué encontrados te puedes encontrar y cómo los puedes solucionar. Pero realmente, al fin y al cabo, es todo tomárselo con sangre fría. Muchísimas de los accidentes que hay en la ciudad se ocurren porque la gente está caliente y, bueno, ocurren más accidentes la gente que va con vehículos a motor porque tiene realmente el pedal fácil, por decirlo de alguna manera, o el gas, y entonces pues a más velocidad se producen más accidentes. Con una bici pasa lo mismo y se la puede dar alcance o puede haber algún problema de encruzamiento, pero bueno, es tomárselo con filosofía.
O enviarle besos, ¿no?
Sí. Bien, es una gran opción.
En todo caso, se trata de una propuesta positiva y creativa que crea espacios y propone. Quería avisar que, bueno, para los que están en Roma o los que están cerca de Roma, no ir a coger aviones para ir allí porque no va bien. Entonces, toda la idea se cae para abajo. Pero en Roma, el próximo fin de semana, en dos semanas, el 25, 26, 27, hay una masa crítica mundial, interplanetaria. Son tres días y, bueno, es una buena experiencia. Pedalear en Roma es excelente, es fantástico, y sobre todo es una ciudad donde no hay, los ciclistas normalmente no tienen ningún derecho y hay muchos problemas de tráfico.
Laura y chicos, recordamos una cosa muy importante: ¿cuándo será la próxima masa crítica en Barcelona? ¿Cuándo empieza? Y sobre todo, ¿dónde os encontráis?
Mira, la próxima masa crítica, como todos los meses, es el primer viernes de cada mes, que en este caso la próxima es el 1 de junio y quedamos siempre a las 8 y más o menos pues salimos a las 8 y media, 8 y tres cuartos.
¿Y dónde?
En el Arco de Triunfo siempre.
Exacto.
¿Y la gente puede encontrar alguna información en una web, en un Facebook o en internet, digamos,
sí,
sobre lo que hacéis?
En internet hay muchísima información. Con que pongas Masa Crítica Barcelona, en castellano, en catalán, en inglés, como quieras, te encuentras el Facebook, te encuentras la página web, te encuentras otros medios de comunicación de todo tipo, flyers, gente que cuelga cosas, blogs y de todo.
El hecho es que incluso nos encontramos con turistas que han buscado crítica al Más Barcelona, y también pues en este viaje que hacen visitando Barcelona vienen a Masa Crítica con sus bicicletas de alquiler, que también es una opción válida para nosotros si vamos a otras capitales, pues buscar la masa crítica de la capital que visitemos. Hay algunas capitales, que como por ejemplo Madrid, que si no recuerdo mal se hace el último jueves de cada mes. Y bueno, es una opción de conocer la ciudad sin coches.
Sí, y hay que recordar que en muchas ciudades, o sea, la masa crítica es una idea que
es mundial,
que
¿no?
Es mundial y que crece. Entonces, en muchas ciudades de España y de Europa hay ese encuentro mensual de gente pedaleando.
Pues estupendo, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio Contrabanda. Grazie Tonino, grazie Laura, che tanto
grazie,
so che ti fermi perché hai una parte molto speciale di consigli musicali. Ma c'è qui il nostro caro Banzo, e mentre ci ascoltiamo di sottofondo i Calexico, anzi ve li facciamo sentire un po' meglio, Alone Again Or, parliamo un paio di notizie sulla nostra Repression
Today, la rubrica involontaria.
mentre intanto qui ci sono spostamenti di masse umane,
di masse critiche
e critiche,
e critiche, ovviamente critiche, e...
You know that I could be in love with almost everyone. And I think that people are the greatest.
Insomma, con questi calexico di fondo, forse non è la colonna sonora data per la repressione, ma cosa ci racconti? Cosa c'è di nuovo
comunque
questa settimana?
Una cover stupenda dei Love, il pezzo da Forever Changes. No, beh, Repressione Today, innanzitutto vogliamo ricordare, perché ci sono sempre notizie di carattere repressivo ogni settimana, sfortunatamente, la nostra rubrica, che ricordiamo vorrebbe essere involontaria, vorrebbe non esserci, e la notizia di rilievo è che mercoledì, due giorni fa, la famosa piattaforma contro la repressione si è lanciata pubblicamente attraverso un atto di presentazione, quindi adesso ha anche un nome, si chiama Retroguardia in Movimento, a troppe R non la posso pronunciare, Retroguardia in Movimento in italiano, e potete trovare digitando tranquillamente su Google, ha un blog su WordPress, e c'è stata una presentazione pubblica nella piazza Catalunya. Era presente anche Nicola Tanno, che abbiamo intervistato venerdì scorso, e negli stessi momenti, diciamo contemporaneamente, si stava verificando lo sloggio della Rimaia, Università Tiura, a Ronda San Pau. Quindi vediamo se da un lato c'è la manifestazione di una volontà antirepressiva, dall'altra parte la repressione prosegue imperterrita. E la notizia, l'ultima notizia per chiudere questo brevissimo spazio, è che domani, come sapete, ci sarà la manifestazione di anniversario del 15 marzo, non è un anniversario giusto perché il sabato...
Hai sbagliato, hai detto 15M, ma hai sbagliato il mese, ma va bene
lo stesso. Ho detto marzo?
Certo, siamo a maggio, ma va bene lo stesso.
Lapsus, scusate, del 15 maggio, ovviamente, desde luego. Che diciamo si svolgerà il 12, appunto, perché non c'è una corrispondenza perfetta con i giorni della settimana, e l'invito è a partecipare, a continuare a manifestare dissenso per la piega delle cose, salvataggi di banche, tutte le notizie che leggiamo quotidianamente, taglia sanità e educazione.
Sì, invece che Salvate il soldato Ryan, ormai sembra che il prossimo film sia Salvate Bankia, no? Qui in Spagna almeno.
Esattamente, esattamente.
Quindi ricordiamo domani la manifestazione, è molto importante, sabato 12 maggio alle 18 in Plaza Catalunya, e poi comunque informati, vado verso Twitter, Facebook, web, perché le varie assemblee di barrio si trovano nei vari quartieri della città e cominciano, si troveranno delle ore prima, dipendendo dalla distanza dalla Plaza Catalunya, dal centro di Barcellona, per fare delle marce verso Plaza Catalunya. È molto importante quindi di accorrere numerosi, diciamo. E per Repressione Today, Banzo, c'è qualcos'altro? O possiamo chiudere qui la repressione quest'oggi?
No, oggi reprimiamoci poco.
Oggi ci riprendiamo poco.
Lo stretto necessario.
Bene, questa puntata sta volgendo al termine. Vi ricordiamo che siete in ascolto di Zibaldone, un programma in italiano di Radio Contrabanda 91.4 FM, www.contrabanda.rg, e vi ricordiamo anche il nostro blog, dove trovate tutte le puntate in podcast. http://zibaldone.contrabanda.org. E adesso passiamo a questo finale un po' diverso dal solito. Sapete che sempre a Zibaldone ci salutiamo con il consiglio musicale della settimana. In questa occasione già l'avevamo annunciato, c'è un consiglio musicale della settimana che è un po' allargato, sono tanti consigli, perché ce lo spiegheranno i nostri cari Laura ed Enrico, ma prima andiamo con la sigletta, visto che cerchiamo di mantenere le tradizioni. Quindi dopo la sigla della Trash Zone c'è la sigla del consiglio musicale della settimana, eccolo qui, Doping 2000. Allora, caro Banzo, dopo ti abbiamo salutato con la repressione, ti troviamo con la buona musica. Ed ecco qui anche Laura, eccoti ritrovata dopo la massa critica. Ma cos'è questo consiglio musicale della settimana, che è molto più lungo del solito? Cosa ci proponete?
Oggi l'idea era non portare un artista, non portare una canzonetta, ma portare una casa che produttrice, una casa editrice, e volevamo far dedicare questo spazio alla famosa etichetta Trova Rubato, perché ogni tanto ritorna tra le nostre consigli finali.
Esatto, l'idea era questa, visto che già abbiamo dedicato alcuni monografici ad artisti di Trova Rubato, approfondire e concludere il discorso con diciamo una overview su tutta l'attività dell'etichetta, perché è molto variegata, come vedrete.
La domanda è, infatti, in questi tempi in cui non si vendono più i dischi, cosa fanno le etichette discografiche e in che modo si propongono, e soprattutto qual è il loro eroismo, diciamo, con che coraggio fanno le cose?
Beh, una domanda molto interessante, eh? Molto interessante. La Trova Rubato, tra l'altro, io credo che sia un'etichetta davvero che in Italia sta facendo delle cose molto 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 belle. Cosa ci avete portato, tanto per cominciare a far capire subito ai nostri ascoltatori di che si tratta?
Allora, prima di cominciare a parlare della storia dell'etichetta e delle sue specificità, forse è il caso di ascoltare un pezzo dei Mariposa, visto che sono il gruppo che ha fondato l'etichetta, che è nata appunto come estensione discografica della band, poi per poi passare a lidi più vasti, più estesi. Quindi andiamo a ascoltare un pezzo di Mariposa dal disco omonimo del 2008, Sudoku, che è uno dei loro pezzi più famosi, direi un po' una loro hit, se vuoi servire questo termine per i Mariposa.
Eccoli qua allora, i Mariposa su Zibaldone.
Questa sì che è una bella occasione per non pensare a niente se non al mare, sempre che rimanga tempo, perché qualcuno prima o poi dovrà partire. Dovrà nascere i fiori e andare a lavorare quel mazzo di fiori palazzo dipinto da te. Questa sì che è una bella giornata per dipingere il muro col carboncino. Metto Schoenberg, esce dell'elio d'ore di verze cotte nel mio mattino. C'è abbondanza nei tempi dispari, ma domani andremo tutti al mare. E se non ci sarà il sole, tu lo disegnerai.
Non era Sudoku, c'è stato un cambio di dischi all'ultimo momento, ma bensì tutto in 40 minuti, un pezzo che viene dal primo disco dei Mariposa nel 2000, quando ancora erano solo un gruppetto bolognese e non avevano deciso di fare una casa discografica. Poi sono cresciuti e dal palco sono andati dietro i microfoni e dietro non so qual è il macchinario che fa le case, che fa i dischi, però insomma sono passati a proporre musica e a produrla.
Ma diciamo che riguardo ai pezzi c'è stato uno scambio nella culla, ci scusiamo, ma è il bello della diretta. E per quanto riguarda, sì, appunto, il pezzo è del 2000 e Trova Rubato invece nasce 2 anni dopo, nel 2002, quindi festeggia quest'anno i 10 anni di attività. E come, diciamo, la musica dei Mariposa come genere è stata spesso definita a cavallo fra vari stili, dal rock in opposition al cantautorato italiano, è stata definita musica componibile, diciamo che la stessa indole la manteneva l'etichetta, che non si è limitata a produrre dischi, che diciamo è il core business di un'etichetta discografica, ma è passata a un sacco di attività collaterali. Diciamo, due sottoetichette, la Parade dedicata a materiale più sperimentale e la Trova Rubato Net Label, che pubblica dischi, diciamo, appunto in digital download,
E poi abbiamo spettacoli radiofonici, radiodrammi, i due concerto talk show Magazzino Bis, ci sono state due edizioni. Trovo Lobato è stata anche responsabile dell'organizzazione di un festival indipendente dove è passata un po' la creme della creme dell'indie italiano, Indipendulo, nell'ambito del MEI.
Insomma, chi più ne ha più ne mette.
Esatto,
davvero...
un'attività veramente composita. Vorrei chiudere appunto questo, diciamo, questo sguardo d'insieme sulle attività di Trova Lobato parlando brevemente di un servizio che si chiama Abonat, scritto furiosamente con una grafia che ricorda il catalano Abona apostrofo T, che diciamo appunto è un tentativo di fidelizzare il pubblico attraverso tre formule di abbonamento attraverso i quali gli utenti pagando 20, 35 o 50 euro annuali possono ricevere i quattro dischi o in digital download o in formato classico e un recupero della produzione passata di Trova Lobato e sconti per gli ingressi dei concerti. Quindi vedete anche un approccio interessante alla materia discografica e al modo di venderla, proprio per superare le secche nel quale adesso è precipitata la discografia.
Beh, molto interessante direi. E che secondo pezzo abbiamo della Trova Lobato da far ascoltare agli aficionados di Zibaldone?
Guarda, un artista che a me piace molto, Musica per Bambini, che è l'alias di Manuel Bongiorni da Piacenza, che propone appunto uno degli aspetti classici dell'universo Trova Lobato, cioè l'aspetto ludico. E io farei ascoltare il pezzo che si chiama Cose da non fare al gatto e si capisce subito a cosa mi riferirò.
E allora eccolo qui a Zibaldone, Radio Contrabanda, Musica per Bambini, Cose da non fare al gatto.
Prendere la coda in mano e farlo roteare
come fosse un pettolone da polenta,
farli travedere il topo, poi nasconderlo, intascarlo, digerirlo, sottraendogli di letto, detto, fatto. Sono cose da non fare al gatto. Poi il gatto ti graffia, sono cose da non fare al gatto. Ho il gatto ti graffia e dice mia. Mettersi a mangiare
derivati del maiale e pesce fritto,
abbaiare come un cane o miagolare come fanno i mici quando sono in amore, vedo la luna tra loro, vengono in contatto, tutte cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia, sono cose da non fare al gatto.
No,
o il gatto ti graffia, sono cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia e grida mia. La mano sulle zampe, il dito nell'orecchio, prenderlo, respingerlo, poi sbatterlo, arruffarlo, fargli pizzichi, solletico, soffiarlo dentro il muso e nelle orecchie fino a farlo diventare matto. Ecco, sono cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia, sono cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia e dice
E alla Trova Lobato piace giocare, piace chi gioca coi suoni, loro quando sono mariposa e sono sul palco hanno delle carote, delle paperelle, dei giocattoli strani con cui aggiungere le loro sonorità elettroniche e sono attenti a questo, all'aspetto ludico, e forse questo è proprio il filo conduttore di una produzione discografica molto variegata, che va anche dall'indie rock, dal cantautorato, però c'è qualcosa che è sempre sotteso, che è il gioco. E Musica per Bambini, che è ora al suo quinto album, in realtà sta già suonando dal 1998, l'ultimo album è uscito proprio alla fine del 2011, si intitola Dei Nuovi Animali. Musica per Bambini utilizza molto le sonorità elettroniche e soprattutto, anche con i testi, l'abbiamo appena sentito, sa fare a giocare e ha voglia di giocare. Va detto che la Trova Robato, nonostante sia, abbia moltissime attività oltre a quella proprio propriamente discografica, comunque l'attività discografica è molto attiva, cioè nel suo compiere 10 anni può vantare una produzione, diciamo, fervida. Nel solo 2012 sono già usciti 6 dischi nuovi e alcuni autori sono noti nazionalmente, tra i quali Dino Fumaretto. C'è Boxor Zekor, che è uno dei degli artisti ultimamente prodotti, che ha appena fatto proprio nuovo un disco, November Uniform, che suonerà al Primavera Sound. Quindi non c'è consacrazione indie migliore che suonare a Barcellona durante questo festival.
Sì, appunto, perché anche Boxer the Cure è uno dei pochi progetti di Trova Robato che sceglie la lingua inglese come metodo espressivo, perché diciamo che non c'è una predilezione esclusiva per l'italico idioma, però la maggior parte dei prodotti Trova Robato sono nella nostra lingua, ecco. Boxer the Cure è una eccezione significativa.
Parlando invece di italico idioma e di più o meno cantautorato con ambizioni italiche, Dino Fumaretto, che ha fatto 3 dischi, è entrato nella musica italiana nel 2006 con Buchi, si è fatto, diciamo, abbastanza conoscere. Dino Fumaretto è uno pseudonimo, si chiama Elia Billoni, e ora è al terzo disco, che è proprio appena uscito, c'ha 2 mesi, Sono invecchiato di colpo, di cui ora ci ascoltiamo un pezzo, Mente spostata.
E allora eccolo qui, anche Dino Fumaretto in questo consiglio musicale della settimana più lungo del solito, dedicato alla Trova Robato, eccolo qui.
Guido la giornata con la mente spostata, guido la giornata con la mente spostata, con la mente spostata e rimuovo gli ostacoli, guido la giornata con la mente spostata e vi giuro faccio miracoli. Il tempo artificiale corre verso un incidente, io mi sposto con la mente. Il tempo artificiale corre verso un incidente, io mi sposto con la mente. Guido la giornata con la mente spostata, mentre gli altri si scontrano, guido la giornata con la mente spostata, mentre gli altri si credono, esistono anche gli altri, ed è vero che con gli altri il soggetto è un altro. Se sono il testimone io non fuggo, io ci sono anche se sono da un'altra parte. Il tempo artificiale corre verso l'incidente, io mi sposto con la mente. Corre verso l'incidente, io mi sposto con la mente. Guido la giornata con la mente spostata e vi giuro faccio miracoli. Riesco ad evitare collusioni di sospiri, di singhiozzi, di sguardi. Tempo artificiale corre verso l'incidente, io mi sposto con la mente. Il tempo artificiale corre verso l'incidente, io mi sposto con la mente. Il corpo residuale della sera precedente l'ho rimosso con la mente.
Perfetto, questo era Dino Fumaretto dal suo ultimo disco, Sono invecchiato di colpo, e siamo in addirittura d'arrivo, come ci piace dire.
Mi sembravi De Zan, eh?
Sì, no, è vero, avevo un piglio ciclistico, grazie per avermelo ricordato, perché me lo stavo notando anch'io. Dicevamo, siamo in addirittura d'arrivo e vogliamo concludere mandando il pezzo che prima non è partito, perché ci piacerebbe ritornare sul discorso. E sui Mariposa, appunto, possiamo dire che questo è un pezzo ancora con il cantante storico del gruppo, Fiori, che è uscito da poco per dedicarsi a progetti solisti, mentre è uscito il mese scorso un album nuovo con rielaborazioni di pezzi classici che si chiama Se mai se mi plaia, che presenta la nuova cantante Serena Alessandra Altavilla.
Ebbene, quindi ci ascoltiamo questo Sudoku, il grande classico dei Mariposa. Ti ricordi, Banzo, quanti album hanno fatto?
Ma i Mariposa?
Ti spiazzo se ti faccio questa domanda?
In tutta onestà, in questo momento ho un vuoto.
Tanti, comunque.
tanti.
5, 5, 6, abbastanza.
Ma una cosa importantissima, per chi vuole sapere di più sulla Trova Rovato?
C'è un sito web, ora non ricordiamo l'indirizzo perché siamo smemorati in fine puntata.
E c'è anche un Bandcamp con la maggior parte delle uscite disponibili per il download digitale.
Quindi insomma googlate Trova Rovato sul vostro computer.
No, perché il sito è interessante, ci si può passare un bel po'.
Anzi, la famosa etichetta Trova Rovato è il nome intero.
La famosa etichetta Trova Rovato. Benissimo, grazie Laura, grazie Banzo per queste interessantissime news musicali e dei consigli che ci accompagneranno per varie settimane. Perché? Perché la prossima settimana Zibaldone sarà in una veste un po' inedita, cioè non saremo qui nel piccolo studio di Radio Contrabanda, ma saremo nel Teatro Gespa, ve l'abbiamo già detto, ma ripetita Juvent, Zibaldone, Radio Experience Festival, dalle 18.30 Clash Radio, una mese redonda su Radio Libere italiane e catalane, e poi il festival di presentazione del nostro meraviglioso CD che potete comprare e trovare in vari locali, in varie librerie, in vari negozi di Barcellona, Zibaldone Radio Experience, dove suoneranno anche gli Agricantus che hanno aperto la puntata di quest'oggi. Quindi nient'altro, ascoltateci in diretta, saremo in streaming dal teatro. Grazie a tutti, grazie a Tonino, grazie alla Critical Mass, Massa Critica, grazie agli Agricantus, grazie a Stefano Benni che non l'avete potuto sentire, noi almeno sì, gli abbiamo parlato. Ci stiamo ascoltando Charlie Parker, oggi è venerdì sera, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid. Banzo, tu lo sai cosa diceva?
A colo caros.
Che è viernes por la noche, quindi vanno in mariposa con Sudoku. Bye bye, ci sentiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20, ciao ciao.
È troppo facile fare il sudoku, troppo difficile morire in galleria, è troppo scomodo un cadavere di drago, è troppo bello vederti andare via. Dalle mie canzoni senza nostalgia i soldi, si toglie l'orologio, si increma le mani, fin sui polsi. Ha una collana di perle finte, una parrucca, è impeccabile lo smalto rosa sulle dita dei piedi. Non è granché di viso, 200 metrista, la considero una mignola, perché 300 euro la borsa. Ma d'altronde ho fatto il sudoku semplice, adesso passo al medio, ma che lunga questa galleria. Entra un drago con uno spiedo senza radio, un buietto senza la mitologia. Fatti scopare, puttana, 30 son troppi. Chiamo le guardie, questa vita dentro un bagno, dentro un treno, dentro un mondo. È troppo facile fare il sudoku, troppo difficile galleria. È troppo scomodo un cadavere di drago, è troppo bello vederti andare via. Dalle mie canzoni senza nostalgia.